Andiamo avanti e iniziamo il messaggio principale di oggi. Come si vivrà durante la grande tribolazione? Come attraverseremo la grande tribolazione? Cosa faremo praticamente parlando? Dove saremo? Cosa mangeremo? Come sarà tutto organizzato? Perché questo ci interessa tanto. Le cose più importanti per noi sono sapere come sarà nel futuro per poter prepararci. Ed eccoci oggi imparare questo con le scritture e con l'aiuto del Signore. Cominciamo? Prima domanda che voglio farti, fratello Giuseppe, per quelli che non sanno ancora, che non hanno studiato tanto la Bibbia, cosa è la grande tribolazione? Cosa significa questa parola, grande tribolazione?
Ecco, innanzitutto Angela, è bene che tu puoi interpretare le domande dei fratelli.
Ci proverò, sì.
Va bene? E quindi i fratelli che ci seguono, Angela farà come sua consuetudine, farà delle domande che lei già sa a volte. Va bene, a volte no. E lo fa per scopo di fratelli nuovi. Sappiamo che ci sono dei fratelli che sono molto avanti, già insegnanti, vincono anime, eccetera. Hanno già fatto delle chiesette in casa, comunità. Però ci sono fratelli nuovi che il corso biblico non hanno ancora fatto. Quindi a volte faremo delle domande basilari, il che è bene ripassare un po'. Allora, tu vuoi sapere, chiedi cos'è la tribolazione?
Sì, cosa significa grande tribolazione?
La tribolazione è diciamo, quando l'anticristo. Guarda, leggi la scrittura, ti do una scrittura. Questo è l'inizio della tribolazione. Daniele 11, 31 e Matteo 24, 15.
Daniele
Questo.
11:31. Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione. E Matteo 24:15. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione.
Ecco, questo è l'inizio della tribolazione. Cos'è la tribolazione? E abbiamo visto a Daniele 11:31 che l'anticristo manderà delle truppe, si presenteranno, profaneranno il santuario, cioè il tempio di Gerusalemme, che ancora non c'è. Lo
Sì.
dovranno costruire, secondo le profezie. E quindi sopprimeranno il sacrificio quotidiano, cioè il sacrificio degli animali che gli ebrei inizieranno a fare quando il tempio sarà ricostruito. E l'anticristo collocherà l'abominazione che causa, genera, provoca la tribolazione. Qui dice desolazione, vuol dire tribolazione. Va bene? Ecco, questa è la tribolazione. E allora, in quel tempo, quello che interessa a noi è che succederà alla Chiesa, cos'è che deve fare la Chiesa, che condizioni sarà la Chiesa. Allora, quando l'Anticristo spezzerà il trattato dei 7 anni di cui parla in Daniele 9, 27, 7 anni, spezzerà a metà e rimarranno 3 anni e mezzo, 42 mesi. Come lo spezzerà? Abbiamo letto Daniele 11:31, collocherà l'abominazione che secondo me è un computer che dirigerà tutto il mondo, tutte le banche, la politica, le scuole, la meteorologia, tutto. Che l'anticristo sarà lì in cima alla piramide, schiaccia i bottoni e comanda il mondo. Ecco, quindi l'abominazione secondo me è un computer. Quindi non litighiamo se non ci crede, non ha nessun valore a livelli di salvezza, tu puoi credere a quello che ti pare, rimani salvo, no? Non è un dogma. Però secondo me l'abominazione è questa, che in Apocalisse 13 è chiamata l'immagine della bestia, Apocalisse 13, e chi non l'adora sarà ucciso, Apocalisse 13, 15. Va bene, come oggi, se tu in certi posti non fai, obbedisci a una certa legge sanitaria, allora non puoi viaggiare, questo o quell'altro. A quel tempo chi non riceve il microchip, che secondo me è il marchio della bestia, è il microchip, secondo me, poi ognuno, sono stato criticato per questo, senti, se tu pensi che sia un francobollo, una pedata di dietro, arrangiati, accomodati. Cioè, il microchip nella zucca è una cosa che l'anticristo ti può controllare col computer, quindi secondo me è un microchip. Se non è quello, sarà quello che sarà, però lo riconosceremo dal 666, non lo ricevete. Allora. Questa è la tribolazione, Angela, va bene?
Sì.
In quel periodo la Chiesa sarà. Gesù ha parlato moltissimo, molto ha parlato Gesù della situazione della Chiesa in quel tempo. Va bene? Perché la tribolazione esiste. Ci saranno problemi politici che l'Anticristo scala il potere mondiale fino ad arrivare a essere il dittatore mondiale, ci saranno guerre, Russia, America, senz'altro, incentrate intorno a Israele, d'accordo. Ma lo scopo della tribolazione da parte di Satana è un altro, è perseguitare la Chiesa. Finché lui non riesce a distruggere la Chiesa, non potrà mai avere controllo mondiale. E allora, con tutte le scuse possibili e immaginabili, adesso ci sono malattie, allora in Chiesa non si può andare, le scuse sono sempre lì. E allora, con tutte le scuse, lui perseguiterà i cristiani. Una volta che ha abbattuto il cristianesimo, e lo abbatterà, la potenza politica del cristianesimo, la potenza terrena, la porta è aperta per controllare il mondo. È solo il cristianesimo, cioè lo Spirito Santo nei cristiani, capito? Che blocca l'anticristo. Ma il cristianesimo adesso si è evolto, adesso benedice le perversioni sessuali, e adesso il cristianesimo è diventato lo stesso di qualunque politica, quindi si sta avvicinando il tempo che l'anticristo potrà prendere potere. Va
E
bene?
cosa succederà esattamente durante la tribolazione?
Allora, la Chiesa avrà due opzioni, la Chiesa. E la Chiesa sarà spaccata in due, in base alle profezie che adesso leggeremo. Allora, ci sarà la Chiesa preparata e ci sarà la Chiesa non preparata. Va bene? Ecco, e adesso diamo un'occhiata alle scritture che parlano della Chiesa non preparata, Matteo 24, ecco, rimaniamo lì, e perché non sarà preparata, e siccome non sarà preparata, per questo che c'è tanto caos su questo oggi, per questo motivo sarà distrutta. Cioè lo scopo che il rapimento sarà prima la tribolazione, così la Chiesa non si prepara. E propagato da Satana perché la Chiesa non si prepara e lui la possa distruggere. Quindi questi pastori che predicano il rapimento prima della tribolazione sono strumenti del diavolo che stanno dicendo alla Chiesa: non preparatevi perché Dio ci ama. Va bene? Andiamo a Matteo 24, 16.
Matteo 24,
Sì,
16.
vai fino a 22.
Quindi, verso 15 ha detto: quando vedrete l'abominazione della desolazione, verso 16, allora quelli che saranno nella Giudea fugano ai monti.
Quando vedrete l'abominazione, fuggite ai monti, se siete in Giudea. Se sei in Lombardia, fuggi, non so, vai nella Marmolada, vai nella montagna di Como.
Chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua. E chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati.
Grazie Signore. Allora, io ti ho dato una lista di scrittura, la prossima dovrebbe essere Apocalisse 13,7.
Sì. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Apocalisse 13,7.
Ok,
Questo è l'anticristo,
questo è l'anticristo,
che
questa è
ha
la Chiesa non
potere.
preparata, che sarà vinta. La Chiesa preparata non sarà vinta. Sarà rifugiata, Apocalisse 12,14, rifugiata in un luogo chiamato deserto, dove il diavolo, il dragone e l'anticristo, quelli marchiati, non potranno raggiungerla. Va bene, quindi questa è la Chiesa non preparata. Però vi sarà anche un altro grande pericolo, va bene? E da parte di chi? Dalle false religioni, dai falsi profeti, va bene? Che già sono all'opera per ingannare la Chiesa. Avviene appunto col rapimento prima della tribolazione 1. E andiamo a Matteo, continua Matteo 24, 23 fino a 25.
Matteo 24, 23. Allora, se qualcuno vi dice il Cristo è qui, oppure è là, non lo credete.
Capite? Dice Cristo viene prima della tribolazione, il Cristo, eccetera, è venuto di nascosto. Non lo credete. 24.
Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho
Va
predetto.
bene, quindi Gesù ci avvertirà, attenzione, il diavolo opererà con l'inganno, falsi cristi, che se è possibile ingannerebbero gli eletti. Ora non sono i guru dell'India che dicono di essere Cristo che stanno ingannando gli eletti, ma che potrebbero, se fosse possibile. Gli eletti si possono ingannare solamente nelle chiese dei falsi, dei predicatori fuori binario, dai falsi cristi predicati dai falsi sacerdoti, dai falsi pastori che predicano un Cristo di questa setta, di quella setta, di questa religione o di quell'altra. Falso Cristo. E ci sono degli eletti che sono seduti lì a scaldare le panche, insieme agli altri scaldapanche, cristiani nominali, ci sono anche gli eletti. E sono lì perché pensano che la Bibbia dice andare ogni domenica in chiesa. La Bibbia non lo dice. D'accordo? Ti riunisci con i
Amen.
fratelli ogni giorno, ovunque. Non serve un edificio morto. Quindi l'inganno, questo inganno di predicare un falso Cristo, un falso Vangelo, riguarderà principalmente sul quando Cristo ritornerà, che è il rapimento, e questo lo possiamo già vedere ora, nell'attuale confusione in cui si trovano quasi tutte le chiese su questo soggetto. Va bene, il rapimento è una cosa che spacca le chiese. Quasi tutti sono per il rapimento prima, è più comodo. Non ci sono scritture, però è più comodo. A me mi piace crederlo, dicono. Gesù continua, verso 26.
Se dunque vi dicono, eccolo è nel deserto, non vi andate. Eccolo è nelle stanze interne, non lo credete. Infatti, come il lampo esce da levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo.
Capisci? L'inganno è Gesù Cristo verrà in segreto.
No,
Ma no,
no,
dice
no, no.
Gesù viene come il
Sì,
lampo.
sì.
Capito? Ci vuole una fantasia ingannata bestiale per credere che qui dice come il lampo, ma credi a me, fidati di me, guarda il mio diploma. Vuol dire il contrario. Chi lo dice? Io! Ma tu te ne puoi. Vai a fare l'autostop. Se non ti piace attaccarti al tram, va bene? Qua dice, verrà come il lampo e gli imbroglioni mi dicono, viene di nascosto, viene in segreto, ma è esattamente il contrario di quello che dice qua. Cos'è la prossima scrittura che ti ho dato
E Apocalisse 1:7.
lì? No, sì, cosa dice?
Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà.
Ripeti.
Egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà.
Ogni occhio?
Lo vedrà.
Ci è entrata nella cocuzza? Quindi se ogni occhio lo deve vedere, come accidenti fa a venire in segreto?
Lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen.
Capito? Anche quelle dall'inferno dove sono, perché lui verrà in un modo interdimensionale. Gesù non ha problemi di farsi vedere solo terrenalmente, no, può farsi vedere da chi vuole, lo vedranno anche quelli che l'hanno crocifisso, va bene? E quelli di quelli che non si sono pentiti sono nell'Ade, su un posto infernale, lo vedranno anche da lì. Ecco quello che abbiamo crocifisso. E per tutta l'eternità, se non vanno al lago di fuoco, diranno: noi abbiamo crocifisso Gesù e non ci siamo pentiti. Se non vanno al lago di fuoco, che c'è il giudizio al trono bianco ancora che deve arrivare. Vogliamo saltare al 29?
Matteo 24, 29. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si
Il
oscurerà,
sole si oscurerà.
la luna non darà più il suo splendore,
La luna diventa buia.
le stelle cadranno dal
Mi
cielo
aspetto una pioggia di meteoriti.
e le potenze dei cieli saranno
Hai
scrollate.
capito? Ma quale ritorno segreto, signori venditori di fumo? Voi che stampate libri in America e fessacchiotti in Italia li comprano. E Left Behind, nessuna scrittura, tranne quattro scritture storpiate. Allora, cosa hai letto il numero?
29.
Verso 30 e poi ci fermiamo.
Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo.
Ok, basta così.
Cioè allora, dopo che la luna non darà il suo splendore, dopo che il sole si oscurerà, dopo la tribolazione di quei giorni,
Ok,
allora verrà Gesù.
sai come si dice allora in greco?
In greco
Si dice allora,
no.
lo stesso significato. Quindi cosa vuol dire? Allora, al tempo, va bene, quando la luna non si vede più, il sole non si vede più, cascano le stelle che senz'altro sono un mucchio di meteoriti, e a quel tempo non capivano i meteoriti e le stelle. E allora, in quel momento lì, dice in greco, in italiano, in dialetto, in napoletano, dice allora, in quel momento lì, va bene, viene Gesù. Quando? Quando non vedi più il sole. Perché? Perché la sua luce è così luminosa che il sole non si vede più. Cioè, se tu di notte sei lì in un posto illuminato, in una piazza, in una strada, non vedi le stelle, capito? Milano è una città senza stelle, è troppo illuminata. Roma, Bologna.
Tutto artificiale.
Tutto artificiale. Quindi perché? Perché la luce della città è così luminosa che non vedi le stelle. O se le vedi, ma quasi niente. Va bene, e allora Gesù è così luminoso che non si vede più il sole da una parte del pianeta. Dall'altra parte c'è la luna, non si vede più la luna. D'accordo? E quindi non è venuto prima della tribolazione, dopo la tribolazione. Matteo 24, 29, dopo e dopo.
Amen.
Va bene, questi qua che mi raccontano fandonie non c'hanno neanche una scrittura. Va bene? Io l'ho preso anche un po' in giro, spero di non averle offese. Guarda, vi regalo $1,000 che Dora dice non li abbiamo da dare. Amen. Se uno...
Dora grida amen.
No, ma tranquilla Dora, questi qui non ce l'hanno una scrittura, è solo una provocazione. Capito? Gli regalo $1,000 di Dora, che è la cassiera, se voi mi date una scrittura che il rapimento è prima tribolazione. Non c'è. E allora cercate di non seguite gli imbroglioni americani che Tim LaHaye ha fatto il libro Left Behind e ha guadagnato 1.800 milioni di dollari, 1.800 milioni di dollari con quel libro ha guadagnato. I suoi libri, cioè praticamente non bastavano le pale e i bulldozer per spostare i suoi soldi. Adesso lui è morto e senz'altro adesso il Signore gli ha spiegato la situazione. Sì, va bene, vero Tim LaHaye? Avanti con le scritture.
Allora, dicevi fratello Giuseppe che durante la tribolazione ci saranno due opzioni. Sarà la chiesa che non sarà preparata, che hai spiegato già, e poi sarà l'altra chiesa che sarà preparata. Sì. Puoi parlare anche di questa un po'?
Ecco. E allora devi andare lì, una delle scritture lì, Apocalisse 12,14 mi dovresti leggere, per cortesia.
Ok.
E Daniele 11,32.
Apocalisse 12,14. Sì. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente.
Capito? Qui c'è un posto chiamato deserto. Qual è il deserto? Qualunque posto dove non ci sono chiese vere, dove ci sono, per esempio, chiese false, ci saranno i pastori, i sacerdoti col marchio della bestia, quindi deserto. O non è deserto Sahara, vivere in mezzo alla sabbia senza acqua, non è quel.
Allora,
deserto
dobbiamo
lì.
Andare in mezzo alle chiese false?
No, quello è un esempio, puoi andare in mezzo a un bosco, anche quello è deserto.
Oh, okay.
Lì non ci sono chiese vere nei boschi, qui c'è l'Amazzonia vicino, non ci sono chiese lì.
No.
Quindi qualunque posto dove, un posto nel deserto, capito? Infatti Daniele 11,32 cosa dice? Il popolo?
Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà.
Va bene, va avanti a leggere.
Ah, questa è la chiesa ubbidiente.
Sì, stiamo parlando della chiesa ubbidiente, della chiesa attiva adesso.
Mm-hmm.
Okay.
Daniele 11,33. I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio.
Quindi la chiesa attiva, quella saggia, istruiranno, ma saranno abbattuti dalla spada, che oggi sono armi da fuoco, dal fuoco, quindi saranno bruciati, daranno fuoco agli edifici, dalla schiavitù, quindi imprigionati magari nei container lì, hanno già cominciato a mettere i container, e dal saccheggio, cioè gli porteranno via tutto. 34.
Quando saranno travolti, riceveranno qualche piccolo aiuto, ma molti si uniranno a loro senza convinzione.
Attenzione cosa dice qua. Va bene, e legge anche il 35.
E di quei saggi alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi, fino al tempo della fine.
Cioè 3 anni e mezzo.
Perché questa non avverrà che al tempo stabilito.
D'accordo, quindi perché dice non avverrà al tempo stabilito? Perché ci sono i falsi profeti che dicono durerà 2 settimane, un mese. No, durerà 42 mesi. Apocalisse 13, 5, 42 mesi e 3 anni e mezzo. Allora, 34, qui abbiamo visto, quando saranno travolti, chi? I saggi, la Chiesa attiva, riceveranno qualche piccolo aiuto. Cioè, chi sono questi? Questi sono i 144.000. I 144.000, io vedo qui che aiuteranno quelli che avranno bisogno, o quelli che potranno. Non tutti, perché non sono onnipresenti, sono un po' dappertutto, però non sono onnipresenti e devono nascondersi, come gli apostoli ai tempi di Roma, no?
Mm-hmm.
Molti si uniranno a loro senza convinzione, e questo è il problema dei mezzi cuori, dei falsi fratelli, degli scaldapanche. Non vi mettete con gli scaldapanche a costruire per Gesù. Prima li mettete alla prova, prima dite andiamo a evangelizzare, oggi andiamo insieme, domani andiamo insieme, quando non possiamo andare insieme tu vai da solo o io vado da solo. Va bene? E mettete alla prova, perché i mezzi cuori sono quelli, sono i Giuda che vi tradiranno per 29 monete d'argento, o anche 28. Va bene? È successo sotto il nazismo, è successo sotto il comunismo, succederà sotto l'anticristismo. Quindi attenzione che dappertutto le profezie del tempo della fine, Matteo 24, parla, i falsi fratelli sono quelli che vi affondano. Sono quelli che daranno il vostro indirizzo alla Gestapo, la Gestapo che sarà, l'Euro Gestapo. Quindi sono sempre traditori quelli che, il modo che il diavolo cerca di prendervi, capite? Voi siete nascosti per predicare il Vangelo, vi nascosti, arriva e stai evangelizzando uno perché lo ami, e lui ti va a denunciare ai nazisti. Come è successo agli stalinisti, io li chiamo così perché dobbiamo parlare un po' in parabole qua, d'accordo? E vivremo più a lungo, dimmi.
Sì, hai detto prima che la tribolazione sarà 3 anni e mezzo, come lo sai? Dove dice che sono 3 anni e mezzo questa cifra esatta?
Beh, Apocalisse 13, 5, Apocalisse 11, 2, 3 dice spaccato 3 anni e mezzo, dice 42 mesi, Apocalisse 12, 6 dice 1260 giorni, spaccato,
okay.
Perché è la famosa settimana di Daniele 9:27, che è la 70ª settimana mancante alle 70 settimane di Daniele, che Gesù fu crocifisso dopo 69 settimane, ne manca una. Questa settimana, siccome è una settimana profetica, non è cronologica, appare il tempo della fine, le 69 settimane finiscono Daniele 9:26. Daniele 9:27 comincia la 70ª, dopo 2000 anni però.
Mm-hmm. Che sono 7 anni, non 3 anni e mezzo.
Sì, il patto dell'anticristo sono 7 anni, Daniele 9:27. Sono 7 anni. Però la tribolazione arriva dopo, nella metà. Daniele 11:31 dice che lui infrangerà il patto, mm-hmm, e collocherà l'abominazione. Daniele 9:27 dice nel mezzo della settimana infrangerà la settimana, che in ebraico una settimana sono 7 anni, e ci sarà la devastazione. Daniele 9:27. Continua Daniele 11:31 e dice collocherà l'abominazione, va bene, e ci sarà la tribolazione. E Gesù, poi continua Gesù, Matteo 24:15, dice quando vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, ho appena citato, e allora fuggite perché vi sarà grande tribolazione. Quindi devi un po' mettere insieme un po' tutta la Bibbia, capisci? Mm-hmm. Tutti i pezzettini e ci vuole un po' di pazienza, per questo che c'è il corso biblico, devo studiare con calma, ci vuole qualche mese, e lì c'è, diciamo, un po' di tutto. Il corso principale della Bibbia sono lì.
Sì.
Lo richiedete, Angela ve lo manda gratis.
Amen. Allora, abbiamo detto che la Chiesa disubbidiente sarà distrutta. Parliamo un po' della Chiesa ubbidiente, perché vogliamo essere tra di loro. Dice che la donna vola nel deserto. Cioè significa che non potremo più vivere nelle nostre case durante la tribolazione? Non potremo stare tranquilli nelle nostre case?
Certo che no. Certo che no. Leggi Atti 8:1. Ci fu una grande persecuzione, il capitolo prima 7, Stefano viene lapidato, ucciso, e ci fu una persecuzione a Gerusalemme, non potevano restare nelle loro case. Rimasero gli apostoli per poco tempo, poi scapparono anche loro. Cosa dice Atti 8?
Atti 8:1.
Sì.
E Saulo approvava la sua uccisione. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme. tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli.
Quindi tutti dispersi, abbandonarono le case. Quindi fratelli che adesso non vogliono spostarsi perché questo o quell'altro, potrebbero avere grossi problemi. Poi anche ci avviciniamo a questo. Torna a Matteo 24, 17 e 19, parla proprio delle case.
Matteo 24, 17 a 19. Chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni.
Mm-hmm. In Amazzonia le donne partoriscono da sole, va bene, loro partoriscono in piedi, stanno in piedi, perché partorire orizzontali come in Occidente è molto più difficile, perché devono, la donna deve sforzarsi molto di più, e se invece sta in piedi, semi in piedi, il bambino esce da solo. Mm-hmm. In Amazzonia le donne indios fanno così, e da sole anche, con i denti tagliano il cordone ombelicale e alla sera cucinano per il marito. Questa è parola per parola quello che mi ha detto un fratello che tanti anni fa italiano, uno di Milano, che è andato in Brasile per business. È un credente cristiano che andava lì per business, era un uomo d'affari, e mi raccontava questo. Dice, lì partoriscono da sole, e il marito andava in giro a cercare da mangiare, questo, e alla sera lei è lì che gli cucina, e il bambino lì da qualche parte, nella culla. Quindi se... Ricordatevi che ci sono situazioni che donne incinte dovranno fare come Giuseppe e Maria. Ci sono altri tempi che i cristiani saranno uccisi, perseguitati. Quindi cerchiamo di abituarci adesso a avere la fede di guarire, la fede di guarigione. Anche stamattina eravamo qui che correvamo per la radio a organizzare le cose, siamo un po' in ritardo così, E mia moglie viene e mi dice, guarda che John è a letto, non si alza perché c'è un problema allo stomaco. E allora ha detto, guarda, andate voi, mettetevi in ginocchio e non vi alzate dalle ginocchia finché non sentite la pace che lui è guarito. Sono tornati e fa, è guarito, sta a posto. Sono venuti con John. Sì. Sono venuti con John e sto a posto.
Sì, sì, sì.
Cioè è inutile andare in farmacia, pillole, questo, quell'altro. Cioè lo so che questo qui legalmente non si può dire, e allora deve farmi aggiungere un scarico responsabilità. Non sono un dottore, dovete andare dai dottori se volete andare, andate tranquilli. Ecco. E i miei, quello che dico sono cose che nessuno deve seguire, eccetera, così mi ha fatto contento anche i censori e siamo a posto, no? Ecco. Cioè, allora vediamo come possiamo aggiustare un pochettino quel messaggio. Cioè, chiunque vuole può andare a farsi operare, andare all'ospedale, andare
certo.
abbonarsi in farmacia, fare l'abbonamento per le medicine, potete farlo. Ma oltre a queste cose, sto parlando in termini legali, vado bene, Angela, correggimi.
Sì, va benissimo.
Oltre a queste cose, non vi dimenticate di Dio, che è più grande farmacista, è più grande dottore. Anche questo non si può dire?
O no,
si
no,
può dire questo?
Io credo che va bene.
Va bene questo, no? Perché sai, qui c'hanno i telescopi puntati su di me qua. Vabbè, ci siamo capiti, insomma. Vai.
Allora, vado avanti sul deserto che hai menzionato prima. La donna fugge nel deserto. E cosa è questo deserto più precisamente? Dove saremo durante la tribolazione?
Ecco, questo qua è praticamente ognuno sarà in un posto diverso. Fratelli, dovete cercare di essere, cercate di stare in gruppi se potete, capito? Cercate di non essere isolati. Guarda, qui c'è un esempio degli uomini di Dio, Daniele 11. Andiamo un po' alla Bibbia e troviamo un pochettino l'esempio di quelli che credevano in Dio. E come ben sappiamo, quelli di noi che avranno ubbidito e si saranno spostati per tempo, come farà la donna nel deserto, Apocalisse 12:14, saranno al sicuro. La donna è la Chiesa, la sposa di Cristo, attenzione, fratelli nuovi. E questi qui che vanno in questo deserto, deserto spirituale, non è il Sahara, va bene, questi qui saranno al sicuro. Il deserto può essere nell'Amazzonia, in un bosco, sul... sulle valli dei Valdesi, sulla Marmolada, può essere in Abruzzo, dove vi pare, nelle colline, nelle campagne, dove voi volete, e anche compreso uscire dall'Italia e dall'Europa. Va bene, cosa che io ho trovato ottima. Quindi, nel deserto saranno al sicuro, però attenzione, virgola, tranne che per le missioni di evangelizzazione, dove tutto sarà nelle mani di Dio. Perché la donna del deserto, no, io non sono sicuro che se ne sta lì tutto il giorno a nuotare nel laghetto dell'acqua fresca. E il Signore ci potrà chiedere di fare delle missioni. Vedi, c'hai Daniele 11,33 lì?
Sì.
Ti prego.
Daniele 11,33.
Ecco, qui dà delle istruzioni.
I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio.
Ecco, vedi, qui stiamo parlando stamattina su alcuni aspetti della tribolazione che non abbiamo mai parlato prima, vero Angela?
No.
Quindi anche fratelli grasse, pecore grasse, prestate attenzione, perché qui oggi stiamo focalizzando qualcosa che forse non abbiamo toccato molto in passato. Qui sta dicendo che i saggi tra i popoli istruiranno molti, però saranno abbattuti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che anche se siamo nel deserto al sicuro, il Signore ci manderà a fare delle missioni. Vai a visitare quei fratelli a Milano. Vai da quella sorella a Buenos Aires. C'è un gruppo di fratelli in Paraguay. Vai a visitarli. C'è in Brasile. Ci sono dei fratelli. Vai lì. E magari... capito? L'anticristo ti mette le mani addosso e saranno abbattuti per un certo tempo, 3 anni e mezzo, dalla spada, dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio. Daniele 11,33. Quindi anche nel deserto il Signore potrà chiamarci a fare delle missioni, specialmente se chi di noi potrebbe essere chiamato ad essere uno dei 144.000. E anche se non sei 144.000, anche se sei 150.000, è quello che sei. Dio ti può mandare a evangelizzare, dare un messaggio molto importante a una certa casa. Oppure c'è una sorella che abita sola in un posto e ha paura anche a uscire di casa. Tu devi andare magari di notte, andare a riprenderla e portarla in un posto più sicuro. Allora mandi due fratelli e la prendono, la trasportano, perché qui è la chiesa. I fratelli nella zona, io mi aspetto questo, capisci? Di mandare fratelli, andate da quella sorella, aiutatela, va bene? Organizzatevi, se avete una macchina portata, sono 2 cavalli, 3 cavalli, andate a prenderla, in una maniera o l'altra, biciclette, quello che potete, a piedi, però è vecchia, non può cambiare molto, allora organizzatevi. Però in queste missioni potreste essere catturati, infatti dice, saranno abbattuti. I saggi tra popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo, 3 anni e mezzo, dalla spada, quindi armi da fuoco in questo caso, dal fuoco, incendio, schiavitù, prigionia, saccheggio che ti portano via tutto quello che hai. Dimmi.
Ieri durante la diretta hai citato una scrittura che mi ha impressionato e l'ho notata, è Atti 14, 5 a 7, che dice che i discepoli furono perseguitati dai giudei. Dice i giudei, d'accordo con i loro capi, fu un tentativo di oltraggiare gli apostoli e lapidarli. Questi lo seppero, fuggirono nelle città di Licaonia, Listra e Derba e nei dintorni, e là continuarono ad evangelizzare. E mi ha impressionato che fuggirono, cioè hanno trovato un posto di rifugio in altre città, Licaonia, Listra, Derba, si sono rifugiati per non morire prima del tempo.
Quindi il rifugio sta nello spostarsi.
Però,
cosa che sempre diciamo.
Però non si sono rifugiati in un posto nascosto, stare zitti, silenzio. No, là continuarono ad evangelizzare. È ammirevole questo atteggiamento. Che vai nel posto di rifugio, ma quella è solo una base per andare in missioni, per evangelizzare, tornare nella base, uscire di nuovo, tornare. Quindi sei sempre attivo per Gesù. Non
sempre
è un posto
attivo.
Dove dormi, non fai niente.
Sì, la donna c'è un posto nel deserto dove sarà protetta. Ma non mi aspetto che sarà a scaldare panche per 3 anni e mezzo in un deserto, in un luogo deserto. Io penso che si alzerà dal di dietro, va bene, e andrà a cercare pecore, come gli apostoli, come Gesù. Quante volte gli apostoli si nascosero? Spesso, volentieri. Però uscivano dalle loro trincee, dalle loro catacombe e andavano a fare questo e quello per il Signore, magari evangelizzare, e magari venivano beccati e li mandavano nel Colosseo davanti ai leoni, li bruciavano vivi di tutti i colori. Però no, non dico questo per spaventarvi, perché avrete lo Spirito Santo, la sua grazia vi basterà.
Amen.
Il fuoco non sarà troppo caldo,
amen, amen.
I chiodi non saranno troppo dolorosi, i leoni non saranno così difficili da farsi sbranare. Fate Giuseppe, ma che razza di Vangelo qua sta predicando? Sto predicando il Vangelo della Bibbia, perché dice così proprio, abbiamo detto, saranno abbattuti spada, fuoco, schiavitù, saccheggio. D'accordo? E cosa sto parlando? Questo è Daniele 11.33 fa parte di quel paragrafo dal 31 al 35 che è la tribolazione. Il 31 dice deporrà l'abominazione e ci sarà tribolazione, ci sarà desolazione. D'accordo?
Sì, grazie.
Amen.
Che succede?
Jasmine ha una domanda.
Abbiamo ospiti.
Sì, collegata con il fatto che hai detto che andremo in missioni. Andremo, il Signore non è che saremo nel nostro rifugio, ma il Signore ci invierà nelle missioni.
Quindi Jasmine c'è una domanda.
Sì. So we're going to go on in missions during the Great Tribulation. Then you had a question about this.
Yes, in the Great Tribulation, how will we go around? Like what's the transportation during the tribulation?
Come sarà il trasporto durante la grande tribolazione? Dicevi che andiamo e veniamo dal rifugio, ma come? Con cosa ci trasportiamo?
Ma guarda, noi qui abbiamo investito in un carretto, il cavallo non l'abbiamo.
So okay. Yeah, we have a little cart, we don't have the horse yet.
I know that.
Allora, serviranno i soldi per comprare un cavallo. Jasmine insiste.
What?
That's what you want to hear about the horse.
abbiamo un carrettino qui per trasportare quello che sia da trasportare, la donna incinta che attualmente non ne abbiamo. Cose da mangiare, eccetera, quando non potremo più comprare diesel. Abbiamo un po' di diesel extra per andare avanti un po', però poi arriverà il marchio della bestia e non è che potremo. Quindi,
we have a little diesel put aside, we have the car, but the mark of the beast will come when we will not be able to go around with the car because you cannot buy diesel.
Per adesso abbiamo questo non l'ho detto, ti ringrazio che vai avanti di me.
No?
Adesso traduco io quello che hai detto.
Sorry.
Abbiamo delle automobili, ma arriverà un momento che non ci sarà più diesel e allora andremo in giro col carrettino, nel caso. Quindi con le auto si potrà andare, con gli autobus si potrà andare, però quando arriverà il marchio della bestia e questo non sarà più possibile, e allora useremo, qui faccio un balzo in avanti, che tribolazione non è domani,
c'è
ancora il tempio non c'è. Però la domanda è che mi sarà durante la tribolazione.
Yes.
E allora useremo le macchine finché si potrà, perché noi viviamo e programmiamo di vivere sempre nelle campagne e nelle colline. Attualmente siamo in campagna, va bene? Abbiamo due fiumi, uno a destra e uno a sinistra, due fiumi. Ci sono anche pesci, eccetera. Ancora non viviamo di pesca, ma un giorno dovremo fare anche quello. E qui in Sud America ci sono fiumi, senza paura, ci sono. E allora dovremo vivere senza macchine, se non potrà comprare il diesel che serve la macchina della bestia. Allora abbiamo qualche bicicletta qua, quindi si useranno biciclette. E abbiamo un carretino. Bisognerà mettere da parte un po' di soldi, così Dora prendi nota. Perché tutto improvvisamente io ti dico compro un cavallo. E tu dovrai avere i soldi pronti per comprare un cavallo, per tirare il carretto.
To pull the cart.
Va bene? E andremo in giro per le contrade.
We'll go around in the little roads.
Quando
dice perché non lo compriamo adesso?
Perché non lo compriamo adesso?
I bambini amano i cavalli.
E questo ci vorrà. Dobbiamo vedere, il Signore non ce l'ha mostrato di comprarlo ancora il cavallo.
Perché
ha mai sentito parlare mangiare come un cavallo?
Did you ever hear the saying he eats like a horse?
Cioè, compri il cavallo, devi anche sfamarlo.
You have to also feed him.
Sai come mangia un cavallo? Mangia quanto un cavallo.
You know how a horse eats? Like a horse.
Okay.
Yeah,
quindi
eat the grass.
No, ma attualmente ancora le macchine funzionano, ancora il diesel possiamo comprare.
Right now the car still works, so
quindi
we can buy diesel.
Quindi tranquilli, non cerchiamo di non esagerare.
Let's try not to exaggerate.
Va bene, quindi cosa rispondo? Quando non puoi usare il cavallo o perché non ce l'hai, eccetera, allora a piedi.
And when you cannot use a horse either, then you just go walking.
Capito, frate Giuseppe, che non è più, io non corro più come una volta, dovrà imparare addestrarsi a camminare molto.
And I don't walk anymore. I don't run like I used to because I'm older, but I'll have to just get used to walking.
Va bene. Vabbè, 73 anni, cammino, mi difendo, però sai, qui ci sono anche diverse montagne qui vicino che. Quindi ci sono montagne di 4.000 metri qua. Quindi Dio ci aiuti se dobbiamo scalare una di queste montagne. Bene, va bene, fino a qui ci siamo?
Sì, sì, va benissimo.
Ecco, quindi usare i mezzi finché ci sono, quando non ci sono ti prenderai delle biciclette, se non ce le hai, perché si rompono anche, non puoi ripararle, via vedere. Sì. E allora un cavallo, se ce l'hai, se non ce l'hai, a piedi. E potrai portare i bagagli che riesci a trasportare. Una saccoccia in spalla, sai come quel film che abbiamo, il film vero di La locanda della sesta felicità che abbiamo sulla radio,
no? The movie The Inn of the Sixth Happiness.
Ok, yeah. Gladys Aylward, questa missionaria inglese che è andata in Cina e ha salvato 100 orfani?
100 children.
Attraversando montagne mentre i giapponesi gli sparavano, questo, quella, ha salvato 100 orfani attraversando montagne, guardando i fiumi. Uno che sapeva nuotare attraversava il fiume con una corda e tutti i bambini attaccati alla corda attraversare i fiumi. Storia vera.
True story.
Storia vera. Quindi sarà così.
It's
a
like
volte
a
se devi spostarti.
Yeah. E va bene. So it will be like that.
E c'è chi è morto nel viaggio.
Some people died on the way.
Cioè succede ancora, già oggi succede in giro persecuzione religiosa contro i cristiani e andrà solo peggiorando. Va bene?
Sì. Amen, Dio ci aiuti.
Va bene, grazie Signore. Guarda, c'è un esempio, dicevo, ci sono diversi esempi nella Bibbia, perché tanti di noi dovranno trovare rifugio, per esempio, accampandosi dove? Ovunque lo Spirito Santo le guiderà. E vediamo, andiamo a 1 Samuele 22, lì c'è un esempio di uomini di Dio che fuggivano dagli anticristi del loro tempo. Per esempio Davide, verso 5.
1 Samuele 22, 5. E il profeta Gad disse a Davide: non star più in questa fortezza, parti e recati nel paese di Giuda. Davide allora partì e venne nella foresta di Heret.
Quindi qui vediamo Davide che si nascondeva dall'anticristo Saul, re Saul di Israele, e andò a rifugiarsi nella foresta di Heret. Così dobbiamo fare anche noi a volte. Mm-hmm. In quel tempo, quando questo avverrà, sarà indispensabile di ascoltare i profeti. Davide, che era un profeta, ascoltava il profeta Gad. Quindi attenzione, fratelli, che il dono di profezia, dovete anche voi sottometterti al dono di profezia degli altri. Ecco, quindi impariamo ad esercitare anche questo dono, perché tutti possiamo essere profeti, però non tutti si eserciteranno, non tutti lo saranno profeti, per cui orecchie aperte a quando il fratello profeta ti dice una cosa. Controllare col Signore, ci sono modi di controllare le profezie, ne abbiamo parlato, nel corso biblico ne parla. Andiamo a 1 Corinzi 12, 7.
Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune.
Ecco, facciamo una parentesi sulla profezia qui, piccolina. 8 e 10.
Infatti a uno è data, mediante lo Spirito,
potenza
di operare miracoli. A un altro profezia,
a
un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue e a un altro l'interpretazione delle lingue.
Capito?
1 Corinzi 12, 7 a 10.
Ecco, quindi uno miracoli, l'altro profezia, un altro discernimento, eccetera, eccetera. Quindi non c'è uno che ha tutti i doni. Tutti possiamo profetizzare, non tutti lo faremo. Davide era profeta, certamente. Profetizzato anche di Gesù. Però saggiamente sapeva discernere ed ascoltare umilmente quando un altro profeta gli parlava, va bene? E allora armiamoci di umiltà, che manca nella Chiesa cristiana mondiale. Ci sono chiese che hanno profeti, ma non li fanno parlare questi profeti. Perché? Perché vogliono profeti che fotocopiano quello che dice il pastore. Quindi la profezia deve essere la pentecostalese, la cattolicese, la mormonese. Invece la profezia deve essere la Gesù. E se qualcuno non gli sta bene, si arrangi. Controllare che sia biblica, logico. E allora, stiamo parlando, di cosa parliamo qua, cosa stiamo trattando? Dov'è che saremo durante la tribolazione? La domanda è questa. E allora io ho chiesto a Gesù e lui mi ha dato delle scritture, adesso ve le sto passando una a una. Allora, continuiamo con la prossima scrittura, 1 Samuele 23, verso 15.
E Davide, sapendo che Saul s'era mosso per togliergli la vita, restò nel deserto di Zif, nella foresta.
Quindi Davide rimane nella foresta. Davide se la passava nelle caverne e nelle foreste. Mm-hmm. Preparatevi anche a questo. O questo, o se no la spada di re Saul, l'anticristo. Prossima scrittura, verso dopo.
Verso 16. Allora Jonathan, figliolo di Saul, si levò e si recò da Davide nella foresta.
Nella foresta.
E gli fortificò la sua fiducia in Dio.
Va bene?
Quindi sarà essenziale, essenziale poter sentire la voce di Dio che ti guiderà ogni giorno, ogni passo, dove andare, cosa fare, dove nasconderti, quando non nasconderti, quando evangelizzare, quando non evangelizzare. Sarà essenziale sentire la voce di Dio.
Non puoi sopravvivere senza. Per questo è che io continuo a scocciare tutto in continuazione. Mettetevi in ginocchio, imparate ad ascoltare la voce. Non ci sarà, fratello Giuseppe, quando dovrete prendere decisioni nello spazio di 10 minuti, destra o sinistra. Devi imparare ad ascoltare la voce di Dio. Va bene? E anche io non è che ho tutte le risposte. Io devo andare da Gesù come dovete andare voi. Quindi non sappiamo esattamente cosa faremo giorno per giorno, è impossibile, perché il Signore ci guida giorno per giorno. Però se ascoltiamo la sua voce, se impariamo ad ascoltare la sua voce, allora andiamo da Gesù e lui ci dirà, perché oggi dobbiamo, Dio dice a destra, domani Dio dice a sinistra. State in questo edificio, domani dice abbandonate l'edificio. Quindi sarà importante, come dice 1 Samuele 23,16, hai letto, Davide fortificò la sua fiducia in Dio, dice. Quindi è importante di fortificarci adesso, oggi. Non aspettate la tribolazione per fortificarvi nella vostra fiducia, nella vostra fede in Dio. Va bene? Dobbiamo fortificarci adesso. Adesso, questa mattina, questo pomeriggio. Adesso io devo sentire la voce di Dio. Se non sono capace, andare avanti a pregare disperati in lingue, in italiano, in inglese. Pregate come vi pare, ma cominciate ad ascoltare la parola di Dio. Comincia a chiedere, cosa devo cucinare oggi? Come mi devo vestire oggi? Dove vado oggi a lavorare, a evangelizzare? Oggi è giorno di lavoro? Al lavoro. Oggi si evangelizza? Andiamo a evangelizzare. Dove? In ginocchio. E se lodi il Signore abbastanza, e poi però stai anche zitto, sentirai qualcosa nel cuore. Che Dio non ti parla né in italiano né in inglese. Dio ti parla al cuore, una lingua divina. E allora dobbiamo imparare a farci guidare dal dono di profezia, guidati dallo Spirito Santo. Dobbiamo imparare a farci guidare dalle profezie nello Spirito Santo. Se no, fratelli, è inutile che qui ci illudiamo che noi faremo. Che faremo? Non faremo niente. Se non, perché quello che è giusto oggi è sbagliato domani.
Sì.
Il Signore gli dice a Davide, vai nella foresta, esci dalla foresta, vai là, esci di là. E Saul dietro con 3.000 soldati per ucciderlo. Leggete 1 Samuele, capitolo 20 in avanti. 3.000 soldati per ucciderlo. Davide da una parte della montagna, Davide era dall'altra. Saul dall'altra parte della montagna, Saul di là con 3.000, Davide di qua con i suoi 600. Ma come faceva a sapere Davide? Era in contatto con Dio. Va bene? Grazie Signore. Alleluia. Il Signore dice, solamente ascoltando la mia voce riuscirete a vincere Satana e l'anticristo. Beati chi prende queste parole a cuore e e si studia di imparare ad ascoltare da me. Perché io vi dico, figli, non avete altro modo di evitare le insidie dell'anticristo. Insidie che l'anticristo è già qui adesso nello spirito, nell'aria, l'anticristo c'è già. Figli, dovete imparare subito a ascoltare la mia voce. Non potete, dice il Signore, farne a meno. Guai a chi prende sotto gamba queste parole, perché vengono dal mio spirito. Dovete ascoltare, figli, perché vi sto dicendo delle cose che salveranno la vostra vita. Imparate adesso subito ad ascoltare la mia voce. Beati chi ascolta. Amen.
Amen. Ho una domanda al riguardo. Uno prega e chiede al Signore la guida dello Spirito Santo. Signore, devo andare a destra o devo andare a sinistra? E sente una risposta. Per esempio, vai a sinistra. Però come uno può essere sicuro che questa è la voce di Dio? Forse è solo il mio pensiero o, non lo so, un inganno, chissà, non lo so. Come posso essere sicura che quella guida che ho sentito, vai a destra, è la voce di Dio?
Mi è capitato a me tante volte, come sarà capitato anche a te, e so che è capitato anche a te, Gloria, e so che... io so che tu sai la risposta, però ti ringrazio per chiedere per i fratelli che la risposta non ce l'hanno. Quella scrittura che Dio ti ha dato varie volte, Colossesi 3?
Colossesi 3,15?
Eccolo, citati la scrittura per risponderti a quello che tu già sai. Ma grazie per chiedere, e fratelli, tu hai imparato dopo anni, io dopo lunghi anni, e fratelli che non lo sanno, perché come non lo sapevo io. Cosa dice qua?
Colossesi 3,15, è la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. E in greco questa parola regni dice può essere un arbitro, cioè decidere. La pace di Cristo decida nei vostri cuori.
Sì, cioè che Dio sia l'elemento della decisione.
La pace.
Quindi la pace, ecco. Quindi io so che avevi delle tribolazioni, Gloria, e non sapevi veramente cosa fare. Dio un giorno ti diede questa scrittura e tu saltasti di gioia. In effetti è vero, fratelli. Sì, quando non ci sono scritture, cioè la Bibbia non ti dice vai a Milano o a Brescia, non c'è,
sì,
scritto. No?
Vai a destra, vai a sinistra.
Andiamo a Bergamo o a Venezia? Nella Bibbia non c'è. Arrivano, dove andiamo a rifugiarsi? Nel lago di Como o nel lago di Iseo? Dove che andiamo a rifugiarci? E non c'è nella Bibbia. E allora qui subentra le rivelazioni personali dello Spirito Santo. Mai andare alle rivelazioni personali quando lo puoi riscontrare nella parola. Però sì, andare alle rivelazioni, però sempre trovare la scrittura per una base scritturale per... E lo Spirito ti mostra questo. Allora, per esempio, sei, che sono in mezzo della notte, stai viaggiando, ti trovi coi fari accesi e vai verso Como. O puoi andare verso Roma, che ne so. Arrivi di notte e c'è un bivio. Va bene. E c'è Latina di qua e Roma di là. Allora andiamo a trovare i fratelli di Roma o fratelli di Latina? Dove andiamo? Se è un bivio. Per te è uguale perché c'è l'anticristo, la calcagna e tu devi trovare un rifugio di corsa. Ma dove sarà il rifugio preparato dal Signore? Il deserto, virgolette. Allora cosa fai davanti al bivio, Gloria?
Preghi.
Preghi.
Con tutto il cuore.
Chiudi gli occhi con tutto il cuore e preghi che il tuo sudore sono gocce di sangue, per modo di dire. Preghi. E senti una voce, dopo che lodi e ringrazi il Signore e lo benedici con tutto il cuore, stai zitto, perché darà anche un turno a Dio di parlare, che se tu lo lodi in continuazione, come fa a parlarti? Va bene? Deve anche tacere, lodare e poi tacere, giusto?
Giusto, sì.
E allora, quando non ce la fai più a lodare perché ti senti scoppiare, dici, ah, ah, ho lodato, Signore, devo prendere il fiato. ce l'hai messa tutta. E allora, nel silenzio del tuo cuore, nel silenzio della tua mente, senti cosa? Un desiderio. Non senti sì, no in inglese o italiano. Senti un desiderio. Prestate attenzione, fratelli, vi sto insegnando come ascoltare da Dio. Okay, beato chi si sintonizza, beato, perché ne avrà bisogno. Nel silenzio della tua mente, del tuo cuore, della confusione mentale, però se hai lodato a tutta forza, la confusione se n'è andata. Perché? Perché la mente confusionale si è riempita di lodi. Silenzio nella mente, almeno con me funziona così, e in quel silenzio di mente e di cuore senti una pace. Infatti devi lodare finché senti la pace, che ti senti bene. Cos'è la pace? Sentirti bene. Senti una pace, allora stai zitto. In quella pace sentirai un desiderio, destra o sinistra, Roma o Latina, Firenze o Napoli, Firenze o Milano, Napoli o dove, destra o sinistra. Questi fratelli sono fidati o gli altri fratelli? Dove c'è il traditore? Dove c'è il fratello vero, il fratello falso? Prendo l'aereo per andare di qua o l'aereo per andare di là? Queste cose però non fare all'aeroporto, queste preghiere falle prima. Allora senti, quando ti entra la pace di Dio, dopo segue un desiderio. Dopo la pace segue un desiderio. Prendi l'aereo verso là, perché non sento che sia di là. E allora preghi di nuovo. Signore, ho sentito di non andare in quella nazione, ma in questa. Conferma, Signore. E allora ti metti a lodare di nuovo. E ringrazi il Signore, lo benedici, leghi il diavolo. Gli comandi di stare sotto i piedi di Gesù, anche i miei piedi, perché io c'ho Gesù. E lodi il Signore, lodi. 1% sgrida il diavolo, 99%, non vi sbagliate, lodi Dio. Non passare il tempo di preghiera a parlare col diavolo. Del diavolo. Si loda il Signore di solito. Entra la pace, allora ti calmi. E dopo la pace, con gli occhi chiusi magari, di solito è meglio, arriva un altro desiderio. Ed è lo stesso di prima. Questo si chiama la conferma di Dio. E allora vai a comprare il biglietto per andare in quel posto. E allora vai con quei fratelli, non con gli altri. E allora vai in quella città, non in quell'altra. E dopo vai alla Bibbia. C'è qualche scrittura però che dice di non andare qui. E sì, c'è scritto Sodoma, c'è il posto lì, c'è scritto bordello, c'è scritto... la scrittura non va, il desiderio è sbagliato. Ma di solito il desiderio sarà giusto. Però sempre controllo anche con la scrittura. Insomma, potrei dire molto altro, però devo andare avanti, vero? Grazie, Signore.
Amen, grazie, Gesù.
Ti benedico, Gesù. Non riesco adesso, non c'è tempo di ripetere le tante cose che ho registrato nel nostro corso profetico. Come ascoltare la voce di Dio. Angela, che passo è?
È il passo 11.
Passo 11. Quindi è l'undicesima settimana del corso biblico, dice come ascoltare e distinguere la voce di Dio che ci parla.
Sì, sono 10 registrazioni audio su questo soggetto.
Quindi ci vorrà una decina di giorni solamente su questo punto. Però vi assicuro che queste 10 registrazioni alla undicesima settimana ne vale la pena, perché questo può salvarvi la vita. La vostra moglie incinta non dovrà partorire sotto un albero. Va bene, ma in un posto, in una casa di fratelli e sorelle che l'accudiscono. Fa differenza, vi assicuro. Che bambino appena nato non dovete camminare 50 km con neonato, d'accordo? Quindi per favore armatevi di pazienza, fratelli, studiate questo 11° passo, perché, infatti studiateli tutti, sono 20 passi. È un soggetto indispensabile e non possiamo passare, superare, vincere la tribolazione senza imparare questo. E ne abbiamo bisogno. Perché anche se non siamo nella tribolazione, anche oggi stesso ne abbiamo bisogno di ascoltare dal Signore, sì, adesso, sì. Va bene?
Sì. Una domanda, Giuseppe. Abbiamo letto di Davide che si nascondeva nelle foreste. Ma in quei tempi era più facile. Oggi, se ci nascondiamo nelle montagne, nelle foreste, non ci troveranno con i droni, per esempio, con i satelliti?
Ma guarda, amati fratelli, Gesù ci ha parlato in continuazione di questo, anche ieri in profezia. La profezia di ieri alla radio, non so chi si ricorda, Gesù ci ha detto, tra l'altro, cos'è che diceva Gesù in continuazione? Non sapete che il diavolo, l'anticristo e tutti i demoni sono sotto i miei piedi, anche sotto i vostri? Va bene?
Sì, è vero. Sì.
I droni avranno meno potere delle zanzare, perché Dio metterà i paletti, le protezioni. Vi ricordate, ieri abbiamo parlato di questo?
Sì.
Va bene, è una bellissima profezia che Gesù mi ha dato, ho condiviso con voi, spero che ci avete riflettuto. Insomma, Dio, ripeto, metterà dei limiti a Satana e ai suoi, li ha già messi adesso, altrimenti se il diavolo potrebbe ci ucciderebbe tutti, non può, perché? Perché Dio ha messo dei paletti, fino a qui non oltre. Leggere il primo capitolo di Giobbe. Il solo problema è che Dio c'ha un problema. Un problema che ancora non ha potuto risolvere. Ed è la nostra disubbidienza. Il problema di Dio è la Chiesa, non è il diavolo. Il diavolo è già sotto i suoi piedi e siamo noi il problema. Le nostre zucche dure, che ancora non abbiamo imparato ad amarci, a ubbidire, a sottometterci, zucconi. Il diavolo e l'anticristo non sono un problema. Nel nome di Gesù ci sono sottoposti, tranne che quando noi o la Chiesa camminiamo in disobbedienza. Allora neanche gli angeli possono proteggerci. Anzi, finiamo sotto le punizioni di Dio. Vedi un capitolo, numeri 25. Va bene? Il problema siamo noi, le nostre scelte scellerate. Nel nome di Gesù Cristo. Quindi droni o non droni, la protezione del Signore sarà con noi. Certo che ci saranno droni, elicotteri. Ho sentito sui giornali che adesso in Italia vanno in giro con gli elicotteri a controllare chi non c'ha la mascherina. Ma dico una cosa incredibile. Cose che non hanno fatto con la mafia, non hanno fatto neanche durante la guerra, lo fanno per le mascherine. Quindi è chiaro che siamo alla fine dei tempi, ragazzi. Preparatevi che le cose possono cambiare molto velocemente in peggio. Chi ha tempo non aspetti tempo.
Sì, voglio leggerti questo commento di Giuseppino che l'ho inviato 20 minuti fa quando parlavi del trasporto. Che tipo di trasporto, chiedeva Jasmine, ci sarà durante la tribolazione?
Sì, dimmi, dici Giuseppino.
Credo che si applica anche ai droni, a questa domanda.
Avanti.
Dice lui che sono d'accordo che per spostarsi si potrà a piedi, in bicicletta, a cavalli, cose che puoi trovare in natura. Ma mi aspetto anche a questo tipo di trasporto. Atti 8:39. Quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più, ma proseguì il suo cammino pieno di gioia. Or Filippo si ritrovò in Azot e proseguendo evangelizzò tutte le città.
Sì, d'accordo. Ci saranno miracoli che il Signore farà e qualcuno camminerà sull'acqua, l'altro teletrasportato. Però io non posso rispondere così e dire in caso di problemi fatevi teletrasportare, perché non tutti avranno questo tipo di fede. Qui i fratelli vogliono cose concrete.
Sì, perché Dio farà i miracoli quando Lui decide, quando Lui vorrà, ma noi non sappiamo, quindi dobbiamo essere pronti in ogni caso.
Sì, non possiamo addormentarci che saremo teletrasportati. Cioè, quando ci sarà, fantastico, ma non ci sarà sempre, perché queste cose ci vuole un certo tipo di fede, eccetera, eccetera. Infatti la Bibbia parla che nella tribolazione ci saranno grandi distruzioni, abbiamo letto prima. Va bene?
Sì, va bene, grazie. Allora, vado avanti. C'è una domanda che Dora l'ha inviata, dice, per evitare di prendere il marchio, come si fa praticamente?
Guarda, per evitare di prendere il marchio è Matteo 10:23.
Matteo 10:23.
Se vai lì capisci cosa voglio dire.
Aspetta, Matteo 10:23 dice, quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto.
Va bene, quindi cercate di essere mobili invece di una casa. Vi ho detto, in caso di emergenza, è inutile che comprate una casa, compratevi un pulmino che potete andare esattamente dove volete. che potete dormire una notte, due notti o di più. Va bene, cioè, e se non avete pulmino, buon paio di scarpe per camminare tanti chilometri finché arrivate al posto di rifugio. Rifugio che dovrete preparare prima. Viene il giorno comunque che i fratelli dovranno essere piccoli gruppetti di qua e di là, i fratelli naturalmente che saranno in contatto, giunge un momento che dovremmo organizzarli in gruppi e quindi dividere questo gruppo con delle sorelle. Adesso non è arrivato il tempo perché i fratelli non riescono a convivere. Sono arrivati, abbiamo visto qui certi fratelli che sono venuti in Sud America e non sono riusciti a convivere. Cani e gatti, a zuffarsi, a litigare, eccetera, anche da una nazione all'altra. Alcuni fratelli dolcissimi, va bene, altri fratelli non riescono a convivere in nessun modo, litigare sui soldi, litigare su tutto. Per questo che abbiamo tirato il freno a mano e niente, no, perché prima facevamo questo, andavamo dai fratelli e tu perché non vivi con questo qui? Ripeto, ci sono dei fratelli che sono dolci, però altri fratelli non hanno potuto convivere perché chiedilo a loro. Vedi, nella nostra comunità noi conviviamo perché siamo organizzati per grazie di Dio secondo la Bibbia. Abbiamo una leadership, abbiamo un pastore, abbiamo dei diaconi, c'è quello responsabile delle finanze. Qui tutto è condiviso con tutti, però come un convento. Però nessuno dice questo è mio, questo non è tuo. Non è così. Io so di cristiani che vivevano insieme in comunità, due frigoriferi, cibi separati, soldi separati, il burro separato, tu c'hai il burro, io non ce l'ho, mm-hmm. Io mangio la carne e tu no. E queste qui non è che sono durate molto. Capisci? Qui, per esempio, io sono pastore, ma non è che io mangio meglio di altri, tranne per motivi di salute. Mm-hmm. Va bene. E c'è il fratello che va sempre in giro in macchina, qui da noi, e c'è quello che invece no, perché non ha bisogno della macchina. Quando ha bisogno è qua.
Sì, sì.
D'accordo?
Amen, sì.
E questo è il problema che abbiamo trovato. Se no, il mio desiderio era anni fa, voi sapete bene, fratelli, anni fa... li mettevamo noi insieme ai fratelli, tu stai
sì.
Con quei qui c'è, sì, guarda, sì. C'è una sorella senza marito, l'abbiamo messo, non facciamo nomi, però l'abbiamo messo in una situazione con una coppia che niente da fare, abbiamo smesso, era da tirarsi i capelli, va bene, senza dire chi ha torto e chi ha ragione, non ha funzionato,
sì.
Però arriverà il momento quando cominceranno le persecuzioni, le morti, le uccisioni, le torture, i fratelli si sveglieranno. Mm-hmm. Verrà il momento che piangendo in lacrime diranno io sono disposto. Cioè quando vedi la faccia buona del diavolo, guarda, dice datemi la faccia cattiva di un fratello. Capito? Quando vedi la giustizia del diavolo, apprezzi il castigo di Dio. Il castigo di Dio alla fine porta al perdono, alla benedizione. Dio fa la piaga, poi la guarisce. Ma le benedizioni, virgolette, del diavolo guidano all'inferno. Arriverà il tempo di emergenza che, non ha, come dico adesso, i fratelli protestanti e cattolici, non vi interesserà più di quale parrocchia, di quale campanile. Vi interesserà solo se uno è fratello vero o falso. Va bene?
Dici, per evitare di prendere il marchio devi spostarti da un luogo all'altro. Allora è sufficiente spostarsi in un'altra nazione che non fa parte del regime dell'Anticristo?
E questa è una scelta che ciascuno deve fare. Io sono anni che dico ai fratelli di spostarsi dall'Europa e pochissimi lo hanno fatto. E alcuni l'hanno fatto anche solamente per salvarsi la pellaccia. Non è che hanno concluso molto a livello di evangelizzazione, pensando solo a se stessi. Altri sono molto dolci e hanno fatto per bene. Quindi la situazione dipende dalla persona, insomma. Quindi spostarsi in un'altra nazione è un'ottima idea. Va bene, andiamo a Apocalisse 3, guarda, la scrittura. Perché? Perché spostandosi di un'altra nazione... allontanarsi, diciamo, dal centro del suo potere dell'Anticristo. Però ricordatevi che tutte le nazioni saranno influenzate dall'Anticristo.
Sì.
Apocalisse 13:3 dice tutta la terra meravigliata
andò dietro alla bestia.
Capito? Quindi ovunque vai ci sarà l'influenza dell'Anticristo, solo che se tu sei vicino all'epicentro, per esempio Hitler, nazismo, Germania, e diciamo è una cosa più terribile. Se invece tu ti spostavi dalla Germania e andavi, per esempio, in Ungheria, in Romania o in Italia ed eri un ebreo, avevi più possibilità di nasconderti. In Spagna, per esempio, e non credo che Franco ha mandato gli ebrei in Germania, non mi risulta, però posso anche sbagliarmi. Insomma, c'erano nazioni pro-naziste, così come il mondo sarà pro-anticristo, che tu potrai barcamenarti. Però c'è una benedizione, un vantaggio, è che ci sarà il nuovo ordine mondiale occidentale che farà guerra contro il nuovo ordine mondiale orientale, quello di Magog, Russia e Cina. Quindi saranno in competizione tutte e due anticristo, però diciamo potrai barcamenarti. Quindi, per esempio, in Sud America, qui siamo sotto l'ombrello del capitalismo americano, quindi qui mi aspetto che l'influenza dell'anticristo qui sia inferiore che non in Europa, dove sarà la culla dell'anticristo. Quindi finché Babilonia non viene distrutta, che viene dopo il rapimento, posti come Sud America sono sotto l'ombrello capitalistico del re del sud dell'America, e qui e che l'America non farà le cose secondo il sistema anticristo d'Europa, farà le cose secondo il sistema anticristo dell'America, però saranno in competizione, quindi noi potremo barcamenarsi. Quindi l'America e Magog, la Russia, saranno come due genitori, tutti e due fuori binario anticristo, che litigano e vogliono separarsi, divorziare, eccetera. E il figlio nel mezzo, o la figlia, la bambina, si approfitta. E dice, adesso va dalla parte del papà, adesso va dalla parte della mamma, dove gli conviene. Perché sorridi tu?
Così Dora? Facevo io. 100%. Okay. Ero così.
Tu sei una manigolda.
Una cosa sola?
Manigolda. A rascal, una monella.
Sì,
quindi tu facevi così, i tuoi genitori divorziati e tu
figlia unica.
Tu figlia unica. Capisco perché sei ancora un po' viziata.
Oh, che Dio mi aiuti.
Sto parlando in amore? In amore si dice anche la verità. No, ma grazie a Dio che sono missionaria. Guarda.
Grazie a Gesù che lui mi ha addestrato.
Quindi tu saltavi dal papà alla mamma per fare quello che ti conveniva.
Sì.
Qualcosa di più specifico a livello di peccati, diciamo.
Devo pensare.
Sai, io sono amico tuo e cerco sempre di aiutarti.
No, ma è vero, se la mia mamma...
Com'è le cose che tu appari bene, le ricordi subito, e le altre cose c'è la memoria corta.
Sì, perché li voglio dimenticare. Ma è vero, se diciamo la mia mamma era troppo stretta,
troppo rigida,
andavo dal mio papà perché non era così rigido. E quando il mio papà diventava rigido, ritornavo alla mia mamma. È così. Sì, è vero. Confessato abbastanza.
Quindi quando tuo papà ti portava a ristoranti così, allora era tempo
di
visitare papà. E quando la mamma ti portava a prendere il gelato, allora era tempo di dare amore alla mamma.
Sì, ma grazie a Dio a 15 anni il Signore mi ha salvata. E la mia mamma, mi ricordo, 2 o 3 settimane dopo che il Signore mi ha salvata, ha venuto da me e ha detto, ma scusami, cosa ti è successo esattamente? Perché sembri diversa.
E non hai potuto dirgli che perché ci visitavi a noi.
L'ho detto e dopo sono cominciate le persecuzioni.
Quindi non ho capito niente. Grazie a Dio che sei salvata dopo.
Amen.
Allora, quindi, questo punto è stato abbastanza chiaro.
No, aspetta. Allora, tornando alla tribolazione, tu stai dicendo che ci saranno questi due nuovi ordini mondiali, uno da parte dell'America, che già esiste, e quello da parte di Magog.
Sì, tutti e due anticristo,
Però dici che sarebbe meglio trovarsi nel nuovo ordine influenzato dall'America?
Sì.
Non quello di Magog?
Sì, non in Europa, perché lì ci saranno guerre atomiche.
In Europa sarà il posto hot, dove saranno le guerre.
L'Europa, tutte le guerre saranno l'Europa e Medio Oriente.
Quindi è meglio trovarsi nel posto americano, diciamo, ma non in America stessa, che è un posto molto materialista e diabolico.
Sì, perché l'America vorrà farsi vedere più democratica, migliore, che non lo è. E allora sotto l'ombrello del capitalismo americano avrai un pochettino più di libertà. È un po' come il capitalismo è anticristo, però è meglio barcamenarsi sotto il capitalismo americano negli ultimi 50 anni. va bene, che non sotto lo stalinismo, sotto il sistema sovietico, che era più, capito?
Sì.
E quindi sceglietevi un posto, noi abbiamo scelto Sud America, che siamo moltissimo criticati, perché, e ve lo diciamo, perché da internet ci proibiscono di dire a tutti quanti di andare in Sud America, cosa che noi non facciamo, siamo non diciamo a nessuno dove andare. E ci hanno anche insultati, parolacce, ci hanno chiamati del diavolo, perché vogliamo che tutti scappino dall'Europa per andare in Brasile a morire di fame. E non, in effetti il Brasile non sta morendo di fame, muore di fame chi vuole, chi non vuole lavorare. Va bene. E ci sono certi posti come Rio de Janeiro, San Paolo, che è meglio che non vai, che c'è molto crimine, capito? Però non è vero che noi diciamo a tutti di andare in Brasile. Il Brasile è uno dei posti migliori in Sud America, chi vuole andare, Dio vi benedica, è un ottimo posto per, come rifugio. Ma voi sapete tutti bene che non stiamo dicendo a voi cosa fare. Vi diciamo cosa, secondo noi, cosa abbiamo fatto noi, che la benedizione. Quindi ci costa dovervi dire queste cose, perché saremo maledetti e criticati in internet da persone che ci odiano. Va bene, lasciamo perdere queste cose. Amen. E noi tiriamo diritto, va bene?
Amen.
Va bene, quindi
con l'aiuto di Dio.
La donna fugge nel deserto, va bene, quindi la tua domanda è sufficiente spostarsi in una nazione che non fa parte del regime? Guarda, Giuseppe, Maria e Gesù fuggirono nel deserto in Egitto e là furono al sicuro fino a quando Erode è morto, nel nostro caso fino al rapimento. Nel nostro caso Erode non muore, Anticristo non muore, sarà dopo il rapimento, Armageddon. E poi comunque l'Erode, il tempo della fine, l'Anticristo, sarà gettato nel lago di fuoco, va bene. Comunque, oggigiorno, la cosa che aiuta molto di trovarsi in una nazione dove c'è più spazio, più fiato, che gli anticristi dal momento sono meno oppressivi, e cioè con, sai, questa legge soffocante riguardo le cure obbligatorie, e così sarà anche durante il marchio della bestia, solo che naturalmente è molto peggio. Quindi questo obbligo per le cure, il diavolo sta addestrando il mondo a ricevere il marchio. Tu ricevi una cura medica perché è stata decisa dall'alto, è un addestramento che un giorno dovrai accettare il marchio della bestia, perché è decisa dall'alto per il bene del mondo, si capisce? Lo dice anche il Papa, sempre per il bene del mondo.
Amen, amen. Facciamo una pausa, fratello Giuseppe, mettiamo un canto.
Ok.
Sì? Ascoltiamo il canto sul rapimento, I giorni di Elia.
Risorgere i morti per re, e come il altro è come Dio, nessun 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 altro è come Dio. Gesù verrà nel suo splendore, sulle nuvole, lui ci rapirà, così gridiamo nel giorno. Jesus.